La vita è fatta di imprevisti. A volte, sapete cos'è un imprevisto? L'imprevisto è un evento che non è considerato, non è preso in esame, un qualcosa che avviene in maniera inaspettata. È un evento che non è possibile prevedere in quanto è causato da circostanze fortuite, cioè non fa parte della normalità. E in un certo modo l'imprevisto coglie sempre di sorpresa, costringe tante volte a prendere provvedimenti urgenti, ad agire, a reagire a queste cose, e spesso si sbaglia quando capitano questi imprevisti, perché ci si fa travolgere dal bisogno e dall'urgenza di sopperire a queste cose. A volte gli imprevisti possono essere minimi, non incidono particolarmente, e a volte cambiano il corso normale delle cose. Ad esempio, noi abbiamo rischiato per un imprevisto, a causa dell'eruzione dell'Etna, di non poter prendere l'aereo per quanto noi avessimo programmato tutto il nostro viaggio. E ci sono imprevisti che possono essere piacevoli, altri meno. Io per un imprevisto ho conosciuto l'amore della mia vita, mia moglie, un evento inaspettato ha determinato che le nostre vite si incontrassero. Ma a volte gli imprevisti invece determinano anche la morte, perché ci sono degli eventi che possono portare un impatto sulla nostra esistenza. La Bibbia dice che Dio è sovrano, che nulla di ciò che capita sfugge al suo controllo. Per Dio non esiste un evento casuale, non esiste nessun imprevisto. Nulla di ciò che succede, succede al di fuori del suo controllo e della sua volontà. Tutto in pratica gli è sottomesso ed è da lui permesso. Gesù nei suoi 3 anni di ministero si era mosso con sicurezza in Israele, ma anche prima del suo ministero la sua vita non ebbe mai degli imprevisti. Ad esempio, quando era bambino riuscì a sfuggire alla strage degli innocenti, e quindi per quanto gli uomini potessero tramare qualcosa fin dalla sua apparizione su questa terra, nulla lo colse mai di sorpresa. Nemmeno la sua morte fu un evento fuori dal suo controllo. Essendo Dio, sapeva esattamente ciò che stava succedendo. Gesù era nel controllo assoluto di ogni minimo particolare che ruotava intorno a lui. L'ultima sera di Gesù con i suoi discepoli fu un tempo nel quale Gesù usò per dare le ultime istruzioni ai suoi. Gesù sapeva che quella sera era la sua ultima sera con i discepoli. Più volte aveva annunciato che doveva andare a Gerusalemme e che per morire. Più volte aveva parlato ai discepoli di questa cosa, anche se i discepoli non avevano mai compreso la portata di queste parole. Luca nel capitolo 18 ci dice, il versetto 31, che Gesù disse: ecco, noi saliamo a Gerusalemme, saranno compiute riguardo al figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti, perché egli sarà consegnato ai pagani, sarà schernito, oltraggiato e gli sputeranno addosso, e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno resusciterà. Ed essi non capirono nulla di tutto questo, quel discorso era per loro oscuro e non capivano ciò che Gesù voleva dire. Gesù aveva parlato di cose che dovevano succedere, aveva parlato di fatti certi, molti particolari, come avete visto, schernito, flagellato, un sacco di particolari. Questi fatti non sono un frutto del caso, non ci sono, come detto, imprevisti o sorprese per Gesù. Tutto ciò che succederà fa parte di tutto ciò che doveva accadere. Gesù dice: saranno compiute riguardo al figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti. I profeti già anticipavano quello che Gesù sapeva che sarebbe accaduto. Ogni fatto, ogni minimo particolare, ogni momento fu un qualcosa che doveva accadere. La scrittura appunto anticipa tutti questi particolari, basta leggere semplicemente il capitolo 53 di Isaia, questo capitolo meraviglioso dove c'è una grande quantità di particolari che adempiono fedelmente tutto ciò che vivrà Gesù nella sua morte. Quella sera, l'ultima sera, Gesù la usò non solo per dare istruzioni, ma la usò per amare i suoi e amarli fino alla fine. Perché questo periodo, Giovanni, che inizia nel capitolo 13, proprio Giovanni dice che Gesù li amò e li amò fino alla fine. Gesù li istruì sul fatto che sarebbero rimasti da soli in quanto lui tornava al Padre, e Gesù aveva promesso loro che avrebbe inviato un Consolatore e che questo Consolatore li avrebbe guidati nella verità, ricordando loro tutte le parole di Gesù che aveva dato nei suoi 3 anni. Gesù li aveva esortati ad amarsi, ricordando loro che il mondo invece li odierà. Poi uscirono dalla sala superiore dove erano riuniti per festeggiare la Pasqua e si erano incamminati verso il giardino del Getsemani, dove Gesù trascorse un tempo in preghiera. L'abbiamo visto al capitolo 17. Gesù pregò per la gloria di Dio, Gesù pregò per i discepoli e Gesù prega anche per i futuri discepoli, per coloro che crederanno alla parola dei discepoli. Gesù terminò la sua preghiera completamente, non fu interrotto, e poi andò incontro all'ora che era arrivata, l'ora nella quale il Padre e il Figlio sarebbero stati glorificati. Gesù andò incontro a quell'ora, Gesù sapeva qual era quella ora, cosa significava quell'ora. Quell'ora non fu mai un imprevisto per Gesù, quell'ora era stata preparata dall'eternità. Perciò vedremo questa sera che Gesù, in quanto Dio, era nel controllo della situazione. E vedremo 3 cose. Gesù sapeva cosa stava per accadere e qual era l'odio del mondo nei suoi confronti. Gesù sapeva come conservare i suoi in quell'occasione. E Gesù sapeva qual era la volontà del Padre. Quindi, come primo punto, vedremo che Gesù sapeva cosa stava per accadere. Vediamo dal versetto 1, dette queste cose, finita appunto la preghiera del capitolo 17, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Chedron, dove era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Gesù andò in un giardino, Matteo e Marco lo identificano, è il Getsemani. Il nome ebraico di Getsemani ha un nome interessante, è il frantoio per le olive, qualcosa da spremere per fare uscire il succo. Ed era un luogo identificabile, forse si ritiene che fosse recintato, privato, e forse Gesù aveva il permesso da parte del proprietario di usare quel podere. Gesù non si recò per caso in quel giardino. Gesù aveva un appuntamento in quel giardino. Non sarà un incontro piacevole. Gesù infatti andrà incontro al suo arresto. E durante le ore precedenti e quella sera stessa aveva appunto Gesù annunciato più volte il suo tradimento. Gesù sapeva che sarebbe andato incontro a quell'ora attraverso un tradimento, e non un tradimento qualsiasi, ma un tradimento dei suoi discepoli. Infatti abbiamo visto in questo studio del Vangelo di Giovanni, già al capitolo 13, versetto 18, che Gesù fece un'affermazione in mezzo ai suoi dicendo: «Io conosco quelli che ho scelti, ma perché Si è adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, affinché quando sarà accaduta, voi crediate che io sono. E al versetto 21 Giovanni ci dice che, dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e apertamente dichiarò: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. E i discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. Per i discepoli quello che stava accadendo era un imprevisto, non lo era per Gesù. Gesù sapeva chi era il traditore, non solo sapeva che era uno dei suoi, ma sapeva esattamente chi era il suo traditore. Marco, al capitolo 14, versetto 19, dice che i discepoli cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? Cioè, pensate, ognuno in fondo dubitò anche di se stesso. Ed egli disse loro: è uno dei dodici che intinge con me nel piatto. E Gesù non solo sapeva chi era, ma sapeva anche il destino eterno di questo uomo. Dice: certo, il figlio dell'uomo se ne va come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato. E Gesù sapeva quale fosse il momento giusto per dare inizio a questa ora. Vi ricordate? Erano riuniti nella sala di sopra, stavano mangiando, Gesù introduce questo argomento e poi a un certo punto annuncia questo traditore. Pietro gli fece un cenno e andò da Gesù e gli disse: Signore, chi è? E Gesù gli rispose: quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui, per cui Gesù gli disse: quello che fai, fallo presto. Gesù sapeva qual era il momento giusto. Gesù infatti sapeva che c'era un momento nel quale lui doveva morire, perché Gesù morirà nell'ora esatta nel quale si sacrificava l'agnello pasquale. Nessuno dei commensali, ci dice ancora Giovanni, comprese perché gli avesse detto così. Difatti alcuni pensavano che, siccome Giuda teneva la borsa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, ovvero che desse qualcosa ai poveri. E Giuda dunque prese il boccone, uscì subito ed era notte. Ma già allora Giuda aveva già preso degli accordi con i sacerdoti. Matteo, al capitolo 26, versetti 14 al 16, dice che Giuda Iscariota andò dai capi dei sacerdoti e disse loro: che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno? Ed essi gli fissarono 30 sicli d'argento e da quell'ora cercava il momento opportuno per consegnarlo. Anche il prezzo con il quale Giuda ha trattato il tradimento di Gesù è un prezzo che la scrittura anticipa in Zaccaria capitolo 11, versetti 11 e 12. Giuda quella notte era uscito dalla sala superiore per andare a radunare coloro che avrebbero arrestato Gesù, cioè per coloro che materialmente gli metteranno le mani addosso. Per riprendere il nostro brano, al versetto 3 dice che Giuda dunque prese la corte e le guardie mandate dei capi dei sacerdoti e dei farisei, andò là con lanterne, torce e armi. Gesù sapeva cosa stava succedendo mentre trascorreva quell'ultima sera con i suoi. Infatti, quando Giuda uscirà dalla sala di sopra, Gesù annunciò: ora il figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Giovanni capitolo 13, versetto 31. Perciò, se Gesù avesse voluto sfuggire all'arresto, quello era il momento ideale. Nel momento in cui Giuda esce da quella stanza, Gesù ebbe l'opportunità per andarsene. Non solo sapeva chi era, ma aveva anche il favore della notte. Era buio, avrebbe avuto facilmente possibilità di scappare. Ma Gesù non fece niente di tutto ciò. Gesù aveva annunciato al capitolo 10, versetto 15, io do la mia vita per le mie pecore. E per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Quindi, benché Giuda stesse tramando un complotto ai danni di Gesù, con la complicità dei sacerdoti, Gesù sapeva cosa stava succedendo intorno a lui. In un certo modo, anche la volontà dei sacerdoti era diversa. Pensate che i sacerdoti volevano sì arrestare Gesù, sì uccidere Gesù, ma avevano stabilito di non ucciderlo durante la festa della Pasqua, perché temevano un tumulto del popolo. Infatti, nel capitolo 26 di Matteo ci dice che i capi dei sacerdoti, gli anziani del popolo, si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caiafa, e deliberarono di prendere Gesù con inganno e di farlo morire, ma dicevano non durante la festa, perché non accada qualche tumulto del popolo. Infatti, in occasione della Pasqua, Gerusalemme era piena di gente in pellegrinaggio. Noi sappiamo che Gesù aveva riscosso grande successo nella Galilea, quindi molti galilei erano in Gerusalemme. E vi ricordate Gesù come era stato accolto quando entra la domenica prima a Gerusalemme? Entra in maniera trionfale, viene accolto come un re con tutti gli onori, e i sacerdoti temono la reazione di questo popolo. La gente lo aveva accolto come re, come messia, in un certo modo, e quindi, se vogliamo, era il periodo più sicuro per la vita di Gesù, perché godeva l'appoggio della gente. Il popolo era dalla sua parte. Infatti, i farisei e i sacerdoti dissero: vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro. Erano invidiosi del fatto che Gesù stesse riscuotendo questo successo. Ma al versetto 3, Giuda dunque prese la corte e le guardie mandate dai capi dei sacerdoti e dei farisei, andò là con lanterne, torce e armi. Giuda non si recò da solo da Gesù. Giovanni ci dice che c'era la corte è un gran numero di soldati romani, la corte era formata da 1000 soldati romani. Si pensa che non siano tutti presenti, che ci fosse un manipolo piuttosto numeroso, ma c'era un appoggio militare, perché ovviamente i romani erano andati a Gerusalemme, erano di stanza a Cesarea, ma durante la Pasqua Pilato aveva accentrato molti soldati romani per timore che la Pasqua fosse usata per risvegliare il sentimento nazionale. E poi, insieme a questi soldati romani, Giovanni ci dice che c'erano anche le guardie mandate dai capi dei sacerdoti e dei farisei, erano delle guardie a servizio del Tempio, nel Tempio. Ed è interessante che il gruppo, queste guardie del Tempio e i romani, erano nemici tra di loro, ma quella sera furono uniti per arrestare Gesù. Questo ci dimostra che il mondo spesso è diviso, ma trova una straordinaria unità quando deve andare incontro alla verità. Infatti, Giuda andò con l'appoggio di tanti uomini perché, come detto, c'era il timore che si ribellassero all'arresto. E Giovanni dice che andò là con lanterne, con torce e con armi. Andarono in tanti, andarono preparati. Sappiamo che i soldati romani erano un formidabile esercito. Ed era buio, avevano bisogno di luce. E pensate, Gesù poteva, come detto, facilmente nascondersi. Se Gesù avesse voluto sfuggire all'arresto, avrebbe avuto il vantaggio del tempo e del buio. Erano armati, e se Gesù avesse opposto resistenza con i suoi o con il popolo, praticamente erano pronti alla battaglia questi soldati. Gesù sapeva chi era Giuda e cosa stava facendo. Sapeva cosa stessero tramando i sacerdoti. Sapeva a cosa sarebbe andato incontro evitando la fuga e rimanendo nel giardino del Getsemani. Quindi aveva molte possibilità di evitare la sua morte, ma non lo fece. Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Chedron, dove era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Giuda, che lo tradiva, conosceva anch'egli quel luogo, perché Gesù si era spesso riunito là con i suoi discepoli. Quella sera Gesù scelse un luogo facilmente identificabile. Era un luogo familiare per Gesù e per i discepoli. Anche Giuda, ci dice Giovanni, conosceva quel luogo. Si erano riuniti spesso là. Se Gesù avesse voluto sfuggire alla cattura, perché andare in un luogo che Giuda conosceva? Come detto, Gesù non voleva sfuggire a quest'ora. Gesù sapeva anche il momento giusto nel quale sarebbero arrivati i suoi carcerieri. Infatti, in Matteo, quando lui esorta i suoi discepoli a pregare e loro continuamente si addormentano, a un certo punto Gesù gli disse: alzatevi, andiamo, ecco, colui che mi tradisce è vicino. Nel versetto 4 del nostro passo di quest'oggi dice che Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro: chi cercate? In un certo modo qua vediamo che Gesù stesso va incontro a questi uomini, che stanno andando a prenderlo. Gesù sapeva tutto quello che stava per accadergli, lo sapeva, lo ha sempre saputo. E Gesù quindi mostra la sua divinità ai discepoli nell'essere in controllo di quella situazione che sembra drammatica ed essere assolutamente sfuggita di mano invece a Gesù. Gesù sapeva del tradimento, sapeva ogni minimo particolare. Versetto 4: ma Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro: chi cercate? Ed è interessante che Gesù prende l'iniziativa della situazione. Cristo è pronto ad affrontare le sue sofferenze. Come detto, non cercò mai di evitarle, ma uscì incontro a questi uomini. Ed è interessante che quando Gesù ebbe l'opportunità che la gente lo cercava per farlo re, Gesù fuggì, e adesso che deve andare incontro alla croce, Gesù non fugge. Gesù è venuto in questo mondo per soffrire e va all'altro mondo per regnare. Gesù andò incontro e fece questa domanda: chi cercate? E gli risposero: Gesù il Nazareno. Gesù disse: io sono. Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Il termine Nazareno è un termine dispregiativo. Secondo la Bibbia, ci dice i Vangeli, da Nazareth non veniva nulla di buono, e dimostra che questa gente non ha minimamente idea di chi fosse realmente Gesù. Era anche un modo per offuscarne la verità di Gesù sulla sua vera identità, e dimostra in quella notte che erano veramente ciechi spiritualmente. Nonostante le lanterne, le torce, la loro cecità era una cecità spirituale dei loro cuori. Non lo conoscevano al punto che addirittura, anche da un certo punto di vista fisico, avevano bisogno perfino di un segno convenzionale da parte di Giuda. Vi ricordate? Giuda andò da Gesù e gli disse: "Ti saluto, Rabbì", e lo baciò. E Gesù gli disse: "Giuda, tradisci il figlio dell'uomo con un bacio?" Giuda aveva scelto di consegnare Gesù attraverso un gesto d'amore. La sua finzione dura fino alla fine della sua vita. Chi era Gesù per Giuda? Molte supposizioni, c'è chi pensa che Giuda sperava in Gesù come il Messia combattente, e quando quella sera comprese che Gesù non avrebbe ribaltato i Romani, praticamente consegna o volesse forzare la mano a Gesù alla reazione. Sono molte supposizioni. La scrittura dice che l'unico titolo che Giuda usa nei confronti di Gesù è semplicemente Rabbì, insegnante. Non lo nomina mai come Cristo, non lo nomina mai come Dio, lo identifica solo come un buon insegnante. Nulla di più. E fino alla fine Gesù parlò a Giuda, al cuore di Giuda. Le domande che Gesù rivolse in occasione dell'arresto a Giuda volevano mostrare forse l'estremo tentativo di mostrare l'abisso del cuore di Giuda. Non solo Giuda non aveva compreso chi fosse realmente Gesù, ma non aveva compreso neanche la gravità della sua situazione eterna che stava andando incontro. Giuda tradisce il figlio dell'uomo con un bacio? E in Luca ci viene detto: "Amico, che cosa sei venuto a fare?" Gesù lo chiama amico. Pensate, Giuda stava tradendo nel peggiore dei modi, e forse se fossi stato al posto di Gesù io avrei detto non amico ma maledetto, l'avrei apostrofato con un titolo dispregiativo. Ma Gesù lo chiama amico. Gesù sapeva cosa Giuda era venuto a fare. La sua domanda "che cosa sei venuto a fare" non è perché fosse ignaro della situazione, non era sorpreso del tradimento e dell'arresto, sembra quasi un disperato appello alla coscienza di Giuda. Giuda, è come se volesse dire: Giuda, ti rendi conto del male che stai compiendo contro Dio e contro te stesso? Ma Giuda non poteva vedere questa gravità. Se non hai una corretta visione di Dio, non puoi vedere neanche la gravità del peccato che commetti. Giuda, tradisci il figlio dell'uomo con un bacio? Come detto, Giuda scelse un segno convenzionale, un bacio, un gesto d'amore. Avrebbe potuto semplicemente dire ai soldati: "è lui"? Avrebbe potuto semplicemente accusarlo di essere un falso maestro, di essere un falso messia, di prendere in giro la speranza di Israele? Invece scelse un gesto d'amore, e questo gesto di amore fasullo diede inizio alla più terribile delle sofferenze. Questo ci deve anche far riflettere di quanti baci tante volte vengono offerti ancora oggi a Gesù. Un bacio da coloro che lo chiamano Signore, ma poi vivono da ribelli nei confronti di Gesù. Un bacio da coloro che lo chiamano Salvatore, ma poi abbracciano il peccato. Un bacio da coloro che lo considerano la parola di Dio, ma poi insegnano cose diverse. Spesso l'odio del mondo verso Gesù si esprime attraverso un bacio che nasconde un tradimento. Chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. Gesù disse loro: io sono. Giuda, che lo tradiva, era anch'egli con loro. Gesù rispose, si identifica con l'io sono, dichiarò in quella circostanza drammatica la sua vera identità. La sua identità si manifesta nella potenza della sua dichiarazione. Infatti Gesù dice: io sono il termine che abbiamo visto più volte nel Vangelo di Giovanni, che è il nome di Dio. E questo nome è talmente potente che Giovanni ci dice al versetto 6 che appena Gesù ebbe detto loro io sono, cosa fanno? Indietreggiarono e caddero in terra. Non importa se fossero 1000 o 200 i soldati, quante guardie del Tempio ci fossero lì, ma centinaia di uomini al solo sentire udire il nome di Dio perdono semplicemente l'equilibrio, vengono annichiliti dalla potenza della sua parola. Del resto, il mondo è venuto all'esistenza attraverso la parola. Non erano perciò il numero di questi soldati, non erano le armi, non era un traditore a rendere possibile l'arresto. Quella sera non c'era spazio per gli imprevisti. Gesù si consegnò spontaneamente nelle mani di quegli uomini. Gesù sapeva chi era e cosa avrebbe potuto fare se avesse voluto, ma non fece nulla per risparmiare la sua vita. Pur dimostrando chi era, non oppose resistenza. Il piano divino prevedeva la sua morte sacrificale e Gesù sapeva a cosa doveva andare incontro. Gesù rispose: io sono. Anche questo sembra un ultimo appello a Giuda. Infatti c'è un commento di Giovanni, dice: Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Ma ormai i destini sono segnati. Gesù si avviava alla via della gloria attraverso la croce, mentre il figlio di perdizione si avviava alla via dell'inferno. Nonostante il suo pentimento più tardi, il suo pentimento è legato al fatto di aver fatto semplicemente del male a un uomo. Non c'è mai ravvedimento di essersi messo o di riconoscerlo come Dio. Giuda non riconosce mai nella sua esistenza Gesù come l'agnello che toglie il peccato del mondo, non riconosce Gesù come Signore e Salvatore. E Giuda non aveva previsto le conseguenze tragiche del suo tradimento. Giuda non credette mai alla vera identità di Gesù, non ebbe mai fede, a differenza di Pietro, che anche Pietro si macchiò quella sera stessa di un grande tradimento nei confronti di Gesù, ma Pietro sapeva chi era Gesù. Ma Gesù sapeva chi era Giuda, lo conosceva a fondo e lo sapeva fin dall'inizio. In Giovanni 6, versetto 70, Gesù disse: non ho io scelto voi 12, eppure uno di voi è un diavolo. Le fasi drammatiche dell'arresto perciò non colsero di sorpresa Gesù. Lui sapeva cosa stava accadendo. Ma Gesù sapeva non solo cosa stava accadendo, ma sapeva come conservare i suoi. Al versetto 7, egli dunque domandò loro di nuovo: chi cercate? Essi dissero: Gesù il Nazareno. Gesù rispose: vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate andare questi. La dimostrazione di potenza di Gesù fu utile per proteggere i suoi discepoli. Non è questa manifestazione di potenza dove i soldati cadono, Gesù non la usa per se stesso, la usa per proteggere i suoi. Come detto, come ci anticipa già il capitolo 13, versetto 1 di Giovanni, Gesù li amò fino alla fine. Pensate, l'abbiamo visto più volte, erano in un certo modo non propriamente amabili i suoi discepoli, erano egoisti, erano sicuri di sé, avevano sogni terreni riguardo a Gesù, eppure Gesù li amò fino alla fine. Lasciate andare questi. Gesù sapeva chi erano i suoi discepoli. Erano del Padre e gli erano stati dati, e Gesù sapeva cos'era meglio per loro in quella situazione. È interessante come rispondono a questa situazione drammatica dell'arresto dei discepoli. Matteo capitolo 26 dal 51 al 53 dice che uno di quelli che erano con lui stese la mano, prese la spada, la sfoderò e colpì il servo del sommo sacerdote, gli recise l'orecchio. Allora Gesù gli disse: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni di angeli? Ma come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? E in quel momento Gesù disse alla folla: voi siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante per prendermi. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e voi non mi avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Marco, capitolo 14, versetto 51, dice che c'era un giovane, probabilmente Marco stesso, che lo seguiva, non apparteneva ai dodici, coperto soltanto con un lenzuolo, lo afferrarono, ma egli, lasciando andare il lenzuolo, se ne fuggì nudo. Cioè, in pratica, tutti lasciano solo Gesù, per intercessione anche di Gesù stesso, che ha voluto risparmiare la vita ai suoi. I discepoli meritavano di essere difesi in quella situazione. Perché Gesù li difese? Gesù sapeva cosa era meglio in quel momento per i suoi discepoli. Al versetto 9: e ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detto: di quelli che tu mi hai dati non ne ho perduto nessuno. E più volte Gesù aveva anticipato il fatto che la custodia dei discepoli era in suo potere. Giovanni 6,39 dice: questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Giovanni 10,28 dice: io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà mai dalla mia mano. E poi avevamo visto al capitolo 17, quando prega per loro, dice: io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito. Perciò Gesù quella sera conservò i suoi discepoli, li preservò dal maligno. Avrebbero in un certo modo lasciati a se stessi, superato quelle fasi drammatiche dell'arresto. Ognuno di loro era un dono del Padre e Gesù non ne avrebbe perso nemmeno uno. Probabilmente se fossero stati arrestati anche loro, che fine avrebbe fatto la loro fede? Forse sarebbe venuta meno, forse avrebbero apostatato. Non avevano ancora una sufficiente fede per capire gli eventi, per superare quei momenti drammatici. Gesù li aveva avvisati, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, Gesù aveva pregato per loro e aveva rassicurato: ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Gesù aveva esortato loro a pregare di non cadere in tentazione, ma come avevano reagito? Si erano addormentati. Erano deboli nella carne, erano deboli nello spirito, ma Gesù sapeva cosa avevano bisogno i discepoli quella sera. E Gesù li preservò dal maligno. L'azione di Satana non può mai spingersi oltre la volontà di Dio. Infatti Paolo scrive in Prima Corinzi che Nessuna tentazione vi accolti che non sia stata umana, però è Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Se fossero stati lasciati a se stessi, che fine avrebbe fatto la loro fede? Esiste una certezza nel credente: se la salvezza dipendesse dalle nostre forze, noi la perderemmo. Ma siamo nelle mani di Cristo. Non saremo mai perduti e non perderemo la fede salvifica, anche se questo non ci risparmierà da cadute. Gesù non permetterà che si abbatta su di noi, se nessuno dei suoi, qualcosa che la nostra fede non è in grado di sopportare. Dopo la resurrezione i discepoli saranno fortificati. Dopo aver visto Gesù, visto ascendere al cielo e fortificati dallo Spirito, saranno allora in grado di affrontare qualsiasi pericolo e infatti moriranno per la loro fede. Ma nel momento dell'arresto non erano pronti. Gesù sapeva cosa c'era nel cuore dei discepoli e fu in grado di controllare la situazione per liberare i suoi. Nessun imprevisto, nemmeno per i discepoli. Ma Gesù sapeva che quella sera qual era la volontà del Padre. Al versetto 10, allora Simon Pietro, che aveva una spada, la prese e colpì il servo del sommo sacerdote, recedendogli l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Pietro reagì a quell'arresto, sappiamo che Pietro è un uomo sempre di impeto, nonostante i suoi difetti è un uomo che ama Gesù. E Pietro non accettava mai il fatto che Gesù dovesse morire. In Matteo 16, 22, quando dopo che Gesù ebbe annunciato a Pietro il fatto che lui sarebbe morto, Pietro lo prese da parte e rimproverò Gesù dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. E come riprende Gesù Pietro, Gesù voltatosi disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini. La reazione di Pietro può essere ammirabile da un punto di vista umano, pensate, è l'unico che prende un'iniziativa contro praticamente un esercito, era una battaglia persa in partenza, ma la reazione di Pietro non trovò il consenso di Gesù. Riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Credi forse, guardate come riprende ancora questo modo di insegnare di Gesù, anche in una situazione, credi forse Pietro che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni di angeli? 12 legioni. Una legione era composta da 6.000 soldati. Pensate, se Gesù avesse voluto, in quella situazione avrebbe potuto distruggere il mondo. Pensate che nella Bibbia, in Seconda Re, ci viene descritto che un solo angelo nell'esercito assiro uccise 185.000 uomini in una notte. Un solo angelo, pensate, 12 legioni di angeli. E invece Gesù non prega il Padre per mandare questi angeli, ma usò la sua potenza per guarire l'orecchio del servo del sommo sacerdote. Luca ci dice che Gesù disse: lasciate, basta, e toccato l'orecchio di quell'uomo lo guarì. Chissà se Gesù ha usato quella guarigione per parlare anche al cuore del sommo sacerdote. Pensate, era il servo del sommo sacerdote, quindi un uomo che aveva un'intimità col sommo sacerdote, lui poteva raccontare che quelle false accuse che porteranno erano sbagliate, si trovavano di fronte a Dio. Ma la reazione di Pietro dimostra anche l'incapacità da parte di Pietro di comprendere la necessità della morte. Gesù gli aveva detto come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga. Giovanni riporta le parole di Gesù chiamando la sua morte il calice che il Padre gli ha dato. Ne abbiamo parlato prima, Michele ha parlato del calice. Infatti al versetto 11 Gesù disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero, non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato? Il calice di cui parlava Gesù era il calice del giudizio divino. Molti passi dell'Antico Testamento si riferiscono al fatto che questo calice è un calice che Dio darà da bere quando riverserà la sua ira. E ci sono molti passi, Salmo 11, Isaia 51, eccetera, eccetera. Gesù aveva pregato quella sera: Padre mio, se è possibile, passi oltre a me da questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Gesù avrebbe bevuto il calice del giudizio di Dio alla croce. Gesù sapeva che era nella volontà del Padre. Paolo scrive che colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Noi dovevamo bere quel calice. Gesù ha bevuto quel calice affinché noi diventassimo giustizia in Lui. Gesù sapeva di dover morire. Gesù sapeva cosa stava succedendo. I fatti tragici che si stavano svolgendo non sono imprevisti. Rimetti la spada nel fodero, non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato? Gesù sapeva che cosa doveva fare. Non c'era altro pensiero o volontà nella sua mente. Gesù era completamente sottomesso alla volontà del Padre. Dio gli ha dato quel calice e lui, in perfetta obbedienza, accetterà questo calice. Doveva subire l'ira di Dio nel suo corpo, perciò non furono Giuda, Caiafa, Pilato i soldati, benché ognuno di loro hanno delle responsabilità. Anche Pietro dice in Atti, capitolo 2, versetto 23, che questo uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Questo singolo versetto che racchiude il fatto del disegno di Dio e della responsabilità di tutti questi attori che incontrano, che si rendono, che si sporcano le mani del sangue di Cristo. Gesù quella sera si arrese facilmente, pacificamente. Si lasciò prendere prigioniero non perché non potesse scappare, ma perché non voleva scappare. Nulla colse di sorpresa Gesù. Ogni singolo fatto, ogni uomo, ogni momento era nel totale controllo della volontà di Dio e Gesù non si sarebbe opposto a nulla. Lui, il Figlio di Dio, Dio fatto uomo, la luce del mondo, il pane disceso dal cielo, l'acqua della vita, il buon pastore, il Re dei Re, cadeva nelle mani degli uomini per mezzo di un traditore e Gesù sapeva tutta questa cosa stava accadendo. Colossesi, secondo quello che Paolo ci scrive, dice che tutte le cose sussistono in Lui. L'autore di Ebrei, capitolo 1, versetto 3, dice che Gesù sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Perciò Gesù non solo sapeva, ma non si è sottratto a questo piano di Dio e non c'è nulla che lo sorprende. Gesù, il Figlio di Dio, il Cristo, doveva essere respinto. Giovanni aveva scritto all'inizio del Vangelo: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Gesù sapeva che veniva nel mondo per essere rifiutato. Gesù sapeva che veniva nel mondo per bere il calice che il Padre gli avrebbe dato. Gesù conosceva ogni dettaglio. Giuda, il tradimento, i soldati, l'abbandono, l'ira di Dio, sapeva ogni cosa, ma sopportò ogni cosa per la gloria di Dio. Ubbidì fino alla fine, amò il Padre a qualsiasi costo e amò i discepoli a fronte di qualsiasi delusione. E questo per noi è un grande insegnamento, perché ci dimostra che tutto è nelle mani di Dio, anche le tragedie, anche quelle che per noi, ovviamente come esseri umani limitati e finiti, chiamiamo imprevisti o incidenti. Per Dio non ci sono imprevisti. Esistono per noi, che ovviamente non possiamo prevedere le cose. E possiamo, questa verità trova, ci dà conforto e fiducia soprattutto nei momenti difficili. Gesù conosce ogni singolo particolare delle nostre esistenze. Nulla sfugge al suo controllo o alla sua volontà. Gesù aveva insegnato: due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Anche il passero, quando termina la sua vita, è nel consapevolezza, nel controllo di Dio. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Gesù sa cosa è necessario che debba succedere. Paolo scrive in Romani 8:28: or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Spesso come rispondiamo agli imprevisti nella nostra vita? Dobbiamo riposare nella sovranità di Dio. Lui sa cosa è meglio per te, per me, per i suoi, più di quanto noi pensiamo. Queste verità hanno un impatto ancora per noi oggi. Come rispondi quando la volontà di Dio nella tua vita è diversa da quello che tu ti aspetti? Spesso noi progettiamo le nostre esistenze e poi siamo scontenti quando i nostri disegni non trovano una risposta. Ma Dio sa ogni cosa e noi dobbiamo accettare tutto dalla sua mano. Forse a volte facciamo come Giuda, offriamo un gesto di amore, ma in fondo del nostro cuore lo tradiamo. La tua fede resisterà a ciò che incontrerai domani nella tua strada? Forse saremo come Pietro che abbandoniamo Gesù quando i nostri piani falliscono. Oppure vorrai risolvere la situazione in un modo diverso dalla volontà di Dio? Pietro voleva risolvere il modo, quell'arresto secondo la sua volontà. Se Gesù volesse, potrebbe mettere nella nostra esistenza 12 legioni di angeli per risolvere tutti i nostri problemi. Siamo chiamati ad amare Dio qualsiasi cosa succeda. Dio non ci deve nulla in quanto ci ha dato tutto con la salvezza. Cosa ci dovrebbe dare ancora di più? Ricordate, fratelli, che Dio ci conserva e ci preserva nei modi e nei tempi che Lui ha stabilito. Se siamo ancora qua e se andiamo incontro a un'esistenza eterna certa, non è per merito nostro, ma è semplicemente perché Lui ci sta preservando e conservando. Sei nella mano di Cristo e nessuno ti strapperà dalla sua mano. Nessuno ti potrà mai rapire la fede. Gesù non perderà nessuno di quelli che il Padre gli ha dato, ma ama la sua volontà nella tua vita, qualsiasi imprevisto accada. Preghiamo. Signore, Innanzitutto questo passo ci mette di fronte alla verità, Signore, che Tu sei nel controllo di ogni cosa e Ti vogliamo chiedere perdono ogni volta che i nostri cuori si rattristano per quelli che noi chiamiamo imprevisti. Ma Signore, abbiamo visto che anche in un momento tragico, così grave come sarà l'arresto e in seguito alla morte di Cristo, tutto aveva un piano, tutto aveva uno scopo. Così anche per noi oggi, Signore, tutto ciò che è la nostra esistenza ha un piano, uno scopo, perché Signore è la Tua Chiesa e Tu ami ancora noi oggi come hai amato i Tuoi discepoli, anche se anche noi come discepoli possiamo cadere, abbandonarti, rinnegarti come Pietro. E Signore, sappiamo che Tu ci ami e ci amerai fino alla fine. E Signore, rinnova in noi uno spirito di verità affinché riconosciamo, Signore, la Tua signoria, la Tua potenza, la Tua maestà. Signore, per avere delle vite che possano renderti l'onore e la gloria che Tu meriti. Grazie, Signore, perché Tu non hai usato la Tua potenza per sottrarti all'ira di Dio, ma, Signore, hai usato questa potenza per allontanare l'ira di Dio dalla nostra eternità. E vogliamo ringraziarti per questo. In Cristo Gesù. Amen.
Amen.